Dunque, dicevo allora che comincia a essere abbastanza opportuno ragionare sulle tecniche di studio, pertanto vi inviterei a fare una, a provare a fare un ripasso incrociato, ovvero sia una volta che ipoteticamente abbiate studiato i libri, rileggerli tutti in fila non ha senso, nel senso che i libri sono molto, hanno una serie di argomenti che sono estremamente vicini gli uni agli altri. Allora vi inviterei a provare a fare un ripasso incrociato, ovvero sia prendere un tema e vedere su quel tema che c'è scritto nei tre testi, che può essere un ottimo modo per mettere le grinfie sulla materia in modo un po' più efficace che non quello che viene fatto normalmente. Oggi per esempio trattiamo un argomento che è comune al Kush e al mio, senza nessuna difficoltà, anche se poi ci sono una serie di strumenti che vengono da Morin. Ah, tra l'altro, mi diceva un vostro collega che ha sentito una serie di voci per le quali uno o l'altro libro non servono ai fini dell'esame. Beh, sono voci del tutto infondate. Per cui per sostenere l'esame bisogna averli studiati bene tutti e tre. Chi vi dice che uno non serve, ditegli che si sta affrettando a farsi bocciare la sessione che viene. Ma una cosa. Lo dico subito così almeno evitiamo tutta una serie di... Siccome qui poi partono delle voci che non si sa bene su cosa sono fondate, ma sono piuttosto deleterie, è meglio cercare di fermarle subito finché siamo in tempo, senza alimentare false speranze. Allora, dicevamo che l'argomento che trattiamo oggi è un argomento di frontiera, nel senso che parliamo di Germania. Parliamo di Germania perché dal punto di vista della cultura, la Germania è la culla di un modo di fare cultura e di pensare cultura diverso da quello corrente che usiamo oggi. Abbiamo visto, se non vado errato, la dicotomia cultura-culture che sostanzia gli esordi dell'antropologia e passiamo a vederla declinata storicamente al momento della genesi del concetto, quindi nel 1700, in due versioni, una francese e una tedesca. Però prima di fare questo dobbiamo occuparci un po' della cultura tedesca, proprio la cultura tedesca in sé, perché la cultura tedesca è particolarmente importante dal nostro punto di vista e particolarmente poco frequentata invece in generale nei manuali, nelle storie, nei riconoscimenti, eccetera. Tra il 1750 e il 1850, tenendosi abbastanza laschi, la Germania è decisamente leader nella cultura occidentale. Non che poi la cosa cambi, nel senso che se pensate a una qualunque disciplina scientifica, umanistica o meno, troverete una pletora di tedeschi che ne hanno fatto la storia, le arti, la matematica, la fisica, l'archeologia, dove vi girate. Sono quasi tutti tedeschi, i grandi fondatori, i grandi architetti della cosa. E questo ruolo importante della Germania evidentemente non può andare senza una qualche influenza della Germania sulla cultura occidentale. È impensabile che una nazione sia leader in quasi tutti i settori senza che qualcosa della cultura di questa nazione passi alla cultura più ampia. E allora il problema è che forse è il caso di vedere un po' meglio questa cultura tedesca, perché ci sono dei tratti della cultura tedesca che sono assolutamente originali, cioè che si trovano solo in Germania, non sono diffusi, non sono comuni. Qual è l'evento più importante che vi viene in mente, cui hanno interessato i tedeschi e non noi? Qualcuno s'azzarda? Non è difficilissimo, in effetti, direi anzi. Trattasi della riforma protestante. Trattasi della riforma protestante, il che ci porta a una fase storica abbastanza remota, siamo nel 1500, quando a un certo punto un bel tomo di nome Martin Lutero decide che non se ne può proprio più con la Chiesa di Roma e e bisogna cambiare regime. Dopo che vi ho detto della riforma protestante, vi ricordate cosa stava combinando di bello la Chiesa di Roma in quel periodo? Mi è sembrato di sentire il termine, ma se non l'ho, se non fate un po' il volume. Delle? Oh, vedete? Oh, meno male. Amen. Allora, una delle cose, una delle nuove idee che si erano affermate in quel periodo era giusto appunto la vendita delle indulgenze. Il che da un certo punto di vista è interessante da prendere in considerazione, perché ci dimostra che già il denaro stava cominciando ad assumere un ruolo abbastanza esorbitante rispetto a quello di semplice strumento, di semplice mezzo per ottenere delle cose. E ci mette anche di fronte alla triste realtà del fatto che, diciamo, la lettera dell'insegnamento di Cristo si era un tantino smarrita, insomma, perlomeno dal punto di vista di Lutero, questa cosa della vendita delle indulgenze non era proprio sopportabile. Tra l'altro, la vendita delle indulgenze si stava, come dire, pesantemente pubblicizzando in giro per il mondo occidentale, perché a Roma si stava costruendo San Pietro, quindi non c'era neanche questo motivo particolarmente entusiasmante dal punto di vista del tedesco, che se ne stava a migliaia di miglia dalla questione, e di conseguenza veniva vissuta in modo estremamente, estremamente negativo. Tra l'altro veniva letta non tanto da un punto di vista religioso quanto da un punto di vista di potere politico, che poi di fatto era abbastanza uno dei temi che c'entravano parecchio in quel momento. Ovvero sia, Roma dal punto di vista dei tedeschi era un potere temporale che si imponeva su popoli che con essa non avevano niente a che fare. L'idea della dimensione spirituale era un tantino fievole, e neanche a caso, visto che appunto di spirituale non è che ci fosse proprio moltissimo, soprattutto in questa storia delle simonie e del mercato delle indulgenze. Di conseguenza Lutero decide di porre fine a questa ingerenza romana negli affari tedeschi e di restaurare quella che era la purezza evangelica. Come fa a fare questa cosa? Prima di tutto nega l'importanza del clero dal punto di vista del credente, ovvero sia sostiene che il clero non serve nel suo ruolo di intercessione fra il fedele e la divinità. Il fedele può attingere alla divinità unicamente con le sue risorse spirituali. Quindi il fedele è in grado di confrontarsi con le scritture senza intermediari di sorta. Cosa serve perché questo possa essere realistico? Quali sono i presupposti che consentono a Lutero di fare un'affermazione così deflagrante, se vogliamo usare un termine un po' scolorito? Cosa deve esserci, cosa deve essere possibile perché il fedele si confronti con le scritture da solo? Divulgazione delle scritture stesse, per esempio. Quindi vedete che, per esempio, nel discorso della riforma protestante, se noi non prendiamo conto dell'invenzione della stampa, non capiamo un accidente. Perché se fossimo ancora nel regime in cui le Bibbie andavano scritte a mano, figuratevi quanto tempo ci sarebbe voluto perché ogni credente avesse la sua Bibbia da leggere. Ma mica finisce qui. Serve anche qualcos'altro. Per esempio, tradurre il testo in lingua tedesca. Infatti, una delle prime cose che fa Lutero è giusto appunto la versione tedesca della Bibbia, che fino ad allora era esclusivamente in latino. E poi? Sembra ovvio, ma nel 1500 mica tanto. Bisogna che tutti sappiano leggere, il che ci dà una misura della cultura diffusa in Germania in quel periodo abbastanza inedita rispetto a quello che normalmente si pensa, no? Perché vuol dire che ciascuno, si presume, possa leggere il tedesco. non solo, ma a capire le scritture, che voglio dire, non è un livello di lettura particolarmente semplice, no? L'esegesi biblica, tutta una serie di discorsi, una serie di dibattiti, insomma, si dà una, come dire, una prospettiva sull'individuo che è assolutamente astorica da quello che penseremmo noi. Noi pensiamo che nel 1500 leggessero in pochi e la gran parte scrivani, nobili, insomma tutta una serie di figure particolari. Invece evidentemente la stampa e tutta una serie di processi che stavano prendendo piede in quel periodo stavano già diffondendo una cultura di base abbastanza solida, talmente solida da permettere a Lutero di dire: non abbiamo più bisogno dei preti, noi le letture le leggiamo da soli. E attraverso questa lettura arriviamo in contatto con la divinità. Ora, questo cos'altro causa? Qual è una delle tante conseguenze non previste che noi normalmente non di cui non teniamo conto di questo gesto di Lutero? Di fatto è la conseguenza del porre un accento positivo sulle capacità umane. Di fatto Lutero pianta il seme del soggetto con questo gesto, perché fino ad allora tenete presente che i fedeli erano guidati in qualunque tipo di loro ragionamento dal prete, il quale di conseguenza rivestiva un ruolo non soltanto maieutico e spirituale, ma anche un ruolo di potere. Il prete era colui che dava il tono della lettura con l'omelia, con tutta una serie di interventi, era quello che costruiva costantemente il consenso verso Roma, l'ortodossia, tutta una serie di cose che chiaramente avrete, suppongo, sentito nominare. Nel momento in cui Lutero, per una ragione anche politica, fa a meno di questa figura, rinuncia, si libera da una serie di condizionamenti pesanti. Ma è chiaro che questi condizionamenti hanno un prezzo, no? Perché fino ad allora il reticolo di rapporti, il reticolo gerarchico della Chiesa era stato uno dei maggiori freni a qualunque tipo di intrapresa individuale. Chiaramente il sistema della Chiesa Cattolica era uno dei freni più importanti a qualunque evoluzione, a qualunque cambiamento, a qualunque sovvertimento politico, tanto per dirne uno, no? Tenete presente che già in Italia per esempio c'erano i comuni, in Germania c'era una serie di leghe, tutta una serie di fermenti abbastanza marcati sulla insofferenza nei confronti dell'ordine tradizionale medievale, che insomma oramai già aveva 4, 5, 600 anni, insomma era una cosetta che cominciava già a mostrare un minimo la cosa. Quindi il dotare l'individuo di questa capacità autonoma di contatto con Dio è simbolicamente impressionante, perché è quasi automatico dirsi: ma se io posso accedere a Dio con le mie risorse, allora posso anche decidere cosa faccio della mia vita, no? Però il problema è questo, che Lutero, quando agisce in questo senso, agisce in modo tradizionale, ovvero sia stabilisce e mantiene, anzi secondo lui rinforza, la divisione fra Dio e Cesare, su cui saprete si basa un po' tutta quanta la questione, ovvero sia date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Che cosa intende da questo punto di vista Lutero? Vuol dire che nel rapporto, nel mondo spirituale dei movimenti religiosi, della fede, l'uomo è autonomo, nel mondo normale no, nel mondo normale deve rimanere sottomesso all'autorità costituita, anche perché nell'approccio tradizionale di Lutero il mondo di Cesare è del tutto insignificante. Nelle culture tradizionali l'approccio generale è questo, ovvero sia non c'è bisogno di curarsi del mondo, perché il mondo è una cosa nella quale ci troviamo per caso. Noi siamo fedeli, noi abbiamo un altro riferimento, tutto ciò che accade qui per noi è insignificante, lasciamo che ci pensi Cesare, fondamentalmente. Questo non è proprio ovvio, perché nel momento in cui Lutero fa la riforma, quindi affigge le famose tesi sulla porta dell'abbazia, scoppiano una serie di rivolte agricole e contadine che minacciano di scompaginare completamente quello straccio di organizzazione che nel frattempo stava emergendo in Germania, perché ovviamente i contadini fanno subito questa equazione: allora se posso parlare con Dio posso fare qualsiasi cosa, perché devo stare a dar retta al nobile che mi affama, che mi si prende la moglie, che mi riaccalcia in faccia, mi porta a combattere per delle cose delle quali non ho nessun interesse, eccetera eccetera eccetera. Questo era esattamente quello che Lutero non voleva, tant'è vero che queste rivolte vengono poi soffocate nel sangue, succede un mezzo finimondo. Chi è interessato può vedere un bel film che si chiamava Lutero, che è uscito qualche anno fa e che ricostruisce questa vicenda in modo estremamente interessante, anche perché tenete presente che Lutero è di formazione un chierico cattolico, non è che arriva da qualche altra parte. Quindi tenete anche presente che questo suo agire è mosso da una convinzione estremamente profonda, perché lui sa perfettamente di rischiare di mettersi all'inferno, perché è evidentemente eretico. Quindi non è che non sono cose che in quel periodo si facevano a cuor leggero. Oggi uno salta e fonda una chiesa, allora era un tantino più difficile. Quindi abbiamo subito questo primo grosso problema, questo primo impatto della teoria luterana e della prassi luterana sul sociale, che però si risolve di fatto in una dicotomia piuttosto marcata, ovvero sia il tedesco da Lutero in poi ha una dimensione interiore privata spirituale nella quale è assolutamente autonomo e una dimensione pubblica nella quale non è così autonomo, anzi tendenzialmente tende a obbedire, che in qualche modo già ci spiega svariate cosette di quello che è successo qua nel Novecento, se ci pensate un attimo. E questa cosa è sempre stata, come dire, osservata dalla gran parte degli studiosi come incomprensibile. Uno dei grossi interrogativi che per esempio ha sollevato il nazismo era: com'è possibile che una nazione nella quale le arti e la scienza hanno raggiunto una tale eccellenza, dopodiché si pieghi senza resistenza di genere di sorta a delle pratiche abominevoli come quelle naziste? In qualche misura questo tipo di dinamica lo spiega, nel senso che ormai il tedesco arrivava da 400 anni di formazione, di socializzazione a questo tipo di discorso, ovvero sia libero in te ma all'esterno vincolato a ciò che si decide nell'ambito del gruppo, e il gruppo in linea di massima è condotto da un Führer, come suppongo saprete. Ora, dal punto di vista di Lutero tuttavia, questo discorso sulla possibilità di entrare in rapporto con Dio direttamente del fedele non era sufficiente. Non era sufficiente perché restava una cosa che era estremamente complicata, che dava ancora un potere notevole alla Chiesa Cattolica, ovvero sia la famosa prassi delle buone opere, che erano il fondamento delle indulgenze, grosso modo, nel senso che le indulgenze venivano interpretate come opere buone. E di conseguenza avevano questa capacità di salvare l'anima, di abbreviare il soggiorno in purgatorio per chi era già defunto, per chi sarebbe defunto in un certo momento X, e via discorrendo. Questo chiaramente lasciava in mano alla Chiesa Cattolica uno strumento estremamente potente di ricatto, se vogliamo, dal punto di vista di Lutero. Di conseguenza bisognava liberarsi anche di questo. E qui Lutero pone le basi, non finisce l'elaborazione teorica, ma pone le basi di quella che diventerà poi la dottrina della grazia. Qualcuno è al corrente di cosa sia la dottrina della grazia? La dottrina della grazia è quella per cui si è salvi o condannati ab ovo dall'inizio, ovvero sia si nasce già o salvi. Si chiama anche, come diceva il vostro collega qui, la dottrina della predestinazione. È quella che poi Calvino porterà a perfezionamento. Infatti, Lutero comincia, ma non era uno dei suoi problemi più pressanti. Invece Calvino, che era universalmente riconosciuto come pazzo scatenato, va avanti su questa strada e ci dà un tassello centrale di quella che è la nostra cultura, come vedremo adesso. Che succede quindi in base a questa dottrina? Che l'uomo non ha nessuna capacità di influire sul suo destino ultraterreno. Ora, prima di andare avanti dobbiamo fare un paio di considerazioni su queste innovazioni luterane, perché sono estremamente problematiche da gestire, soprattutto dal punto di vista del fedele. Perché, diciamo che a sentir Lutero, pare quasi che sia estremamente semplice contattare Dio attraverso le letture, la lettura delle scritture, cioè. Laddove, come potrebbe dire, penso, Woody Allen, Dio non risponde. Tu puoi anche leggere le scritture, ma il contatto col trascendente non è così semplice. Ma forse a Lutero e a Calvino veniva abbastanza spontaneo, ma il fedele normale si trova solo con un libro. Quindi da questo punto di vista cominciamo per esempio a apprezzare, o perlomeno a concepire meglio, l'importanza del ruolo del clero nella Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica da questo punto di vista è estremamente sottile, estremamente intelligente, estremamente, come potrei dire, psicologa, se vogliamo. Nel senso che si rende perfettamente conto del fatto che l'intermediario serve perché c'è. E l'intermediario tu vedi, non vedi Dio che scende nell'ostia, vedi un uomo che solleva un pezzo di pane. La tua fede ti permette di interpretare questo gesto come la discesa dello Spirito, ma tu non lo vedi. Hai bisogno di qualcosa che confermi la tua fede, hai bisogno di un referente di qualche genere, hai bisogno di parlare con qualcuno e pensare di star parlando con Dio. Quindi da questo punto di vista il clero svolge anche una funzione magica, perché il clero c'è, è qualcuno a cui rivolgersi, è qualcuno che nel momento in cui ha bisogno di una parola te la dice. Non sarà sovrumano, però comunque è lì e tu puoi facilmente riconoscerlo come l'esponente, no? La forma di Dio in quel momento. Il luteranesimo no, il luteranesimo da questo punto è estremamente, da questo punto di vista è estremamente severo. Il luteranesimo non c'è niente, ci sei tu e le scritture. Allora o riesci a trovare in te l'energia per farti bastare le scritture, o addirittura la fede che ti permette di tirar fuori dalle scritture il contatto col trascendente, oppure tu il contatto col trascendente non ce l'hai. Non so se avete mai visitato una chiesa luterana, una chiesa riformata. Manca qualcosa, dal nostro punto di vista c'è un cambiamento d'atmosfera impressionante entrare in una nostra chiesa o in una chiesa luterana. La chiesa luterana sembra un salotto, c'è un grosso candelabro, c'è un grosso lampadario, ci sono sedie messe tutte intorno, ci si riunisce e si leggono insieme le scritture. Qualcuno parla, ma non ha nessuna veste particolare, non sta facendo niente di impensabile, qualcuno che si dà un'opinione su quello che ha letto. Quindi tutto ciò che è mistero, tutto ciò che è trascendenza, tutto ciò che è oltre, che si dà invece in tutti i rituali di tutte le religioni canoniche, qui non c'è più, non c'è più il rituale. Da questo punto di vista, se ci pensate, la riforma è estremamente razionale, in un certo senso, perché si affida alle parole, no? Rinuncia a tutto ciò che viene da lei chiamata orpello, ma che poi di fatto non è un orpello, perché noi sappiamo perfettamente che la dimensione rituale è centrale nel gesto religioso e nel gesto rituale. Lo sappiamo talmente bene che alcuni riti non hanno nessun interesse a farsi comprendere. Non so se conoscete per esempio la liturgia ortodossa greca. Ci sono una serie di passaggi nei quali il prete non c'è, sta da un'altra parte, dietro uno schermo. Per cui il fedele non sa nulla di ciò che accade, non capisce niente, non ne deve sapere nulla, perché quello che conta è il partecipare al rito, non capirlo. Quello che è stato nella Chiesa, non è un caso che Ratzinger voglia rimettere la messa in latino, non so se avete fatto caso a questo discorso, no? Sembra assurdo, ma dal punto di vista di Ratzinger è perfetto. Perché l'accento così non cade più sulle parole, perché le parole non contano. Ma non c'è niente da capire, e quello è il problema. Cioè l'idea che noi si debba capire qualcosa è un'idea razionale, che non ha niente a che fare col fatto religioso. È il rito che conta, è il condividere un momento significativo, uno spazio e un luogo sacri. Le parole sono un di più.
Però le parole non spiegano.
Ma spiegarlo non è fargli bene, e quello è il problema. Il grosso problema della Chiesa, della liturgia cattolica, è che vuole spiegarsi, ma nello spiegarsi abbassa il suo tono. Nel rito non c'è l'esigenza, il rito è un gesto. Non è un qualcosa che viene detto. Tant'è vero che nei riti buddisti, nei riti orientali, la parola non c'è. Quando Buddha sceglie il suo discepolo di porgi un fiore, mica dice qualcosa. Se mette gli fa, ah, ho scoperto che tu sei molto più intelligente, mi ne può fregare di meno, perché la parola lascia il tempo che trova, soprattutto nella dimensione della fede e dell'irrazionale. La parola non serve. Per noi che siamo, come dire, ormai abituati a immaginare che le parole siano così importanti, è uno shock. Ma quando abbiamo detto che nel discorso che noi ci scambiamo le parole contano per il 20% scarso, per l'8%, e tutto il resto è comunicazione non verbale, è accenno, è gesto, l'importanza delle parole dov'è? Questo è il problema.
Allora la funzione delle parabole, ad esempio, come...
Le parabole infatti non hanno un senso letterale. Ma la parabola non ha un senso letterale, infatti la parabola è il racconto di un mito e di un gesto rituale. Non è che tu la non dovresti interpretarla letteralmente, poi qualcuno lo fa, però è chiaro che ti stanno dicendo cose che si riferiscono al tempo del mito e che parlano del mito. Non devi capirlo, devi ascoltarlo, vederlo possibilmente, tant'è vero che...
Sì, però la funzione della parabola è proprio quella di riportarla nella realtà
Questo si può discutere, perché effettivamente il tempo della parabola è un altro tempo, di cui poi andiamo a finire in discorsi abbastanza complicati. Però concettualmente l'atto religioso e il momento del rito sono di un tempo diverso da quello che tu vivi normalmente, tant'è vero che accadono in giorni particolari della settimana nei quali non dovrebbero esserci altre attività. Non è un caso per esempio che il sabato degli ebrei non si lavori, è una scelta coerente con l'impostazione rituale. Non è un caso che il Papa vorrebbe che si chiudessero i centri commerciali la domenica, perché dal punto di vista del Papa quella è un'infrazione errata. Allora, nel momento in cui sei confrontato a questo tipo di discorso, quel rito, quello che ti viene raccontato, quello che ti viene detto dalle scritture, assume un'altra dimensione, che non è razionale. Però è chiaro che comunque nel rito cattolico, per questa sua esigenza di darsi agli altri, c'è una fortissima preponderanza di questi fattori, no? Vi ho detto, credo, che noi siamo stati gli unici a mandare i missionari in giro per il mondo. Gli altri non l'hanno mai fatto. È ovvio che il missionario deve essere bravo a parlare, perché deve convincere gli altri. Quindi la Chiesa Cattolica è costantemente divisa fra un ricorso a dimensioni non logiche rituali e un ricorso a dimensioni invece razionali e discorsive, perché convince gli altri, crea nuovi fedeli attraverso l'utilizzo della parola. Però l'utilizzo della parola a sua volta ha degli effetti problematici, perché poi porta a, come dire, a mettere sullo stesso livello i piani, cosa che teoricamente non dovrebbe accadere. Comunque questa clausola chiudetela e non tenetela presente, tanto non ve la chiederò mai. Ad ogni modo, quello che vi stavo dicendo cos'era? Bella domanda. Ah sì, era il fatto che il clero comunque ha una sua importanza in quanto tramite con la divinità. Non solo, ma anche le opere buone hanno una fondamentale importanza dal punto di vista individuale, perché ti permettono di pensare di poterti salvare. La Chiesa Cattolica da questo punto di vista è estremamente accogliente. Tu puoi essere la carogna più totale, ma se in punto di morte ti penti, ti salvi. La predestinazione di questa cosa non te la consente più. La predestinazione ti dice: tu sei come sei, puoi fare quello che ti pare, non ha nessuna importanza. Sì?
Per?
No, Calvino dice che le opere buone servono per un altro motivo che adesso vi espongo, ma se sei salvo sei salvo, e se no no, non è che puoi cambiare questa cosa. La predestinazione è esattamente quella: i sommersi e i salvati. Quello che dice Calvino è il punto centrale della differenza, fatta, lo giuro, anche perché altrimenti non avrebbe senso. Cioè, dov'è la predestinazione se poi te salvi? Spiegami. Dico, dove sarebbe l'idea di predestinazione se puoi salvarti?
No, però diceva che un minimo di sforzo da parte dell'uomo farebbe, cadere la via per giungere alla salvezza.
No. Ti ripeto, non ha senso con la predestinazione questo discorso, non ha senso, perché questo discorso è il discorso cattolico. Quello è il problema. Cioè, le opere con Calvino diventano importanti, ma per un altro motivo. E adesso vi spiego qual è. Allora, dicevamo che dal punto di vista del problema della salvezza, La Chiesa cattolica è estremamente accogliente, è estremamente positiva, è estremamente liberale, oserei dire. Pure troppo, perché poi arriviamo agli eccessi delle indulgenze. Laddove il problema, come vi dicevo, della predestinazione è completamente diverso, ovvero sia si lascia, dal punto di vista del fedele che si preoccupa della sua salvezza, in un dubbio massacrante, nel senso che tu non sai se sei salvo o non sei salvo. Il tuo agire fino a un certo momento in questa elaborazione dottrinale non conta nulla, tant'è vero che inizialmente ci fu chi disse: ma allora sai che c'è, se non serve a niente io mi do la pazza gioia. Perché in effetti, voglio dire, se io sono bravo non cambia, se sono cattivo non cambia, allora tanto è vero, tanto vale che mi diverta. Per cui ci furono una serie di eresie che andarono schiacciate, tutta una serie di problemi, di gente che faceva orge, un fine mondo, perché chiaramente a quel punto ci sai che c'è, e allora via, lì tutti quanti fanno quello che gli pare. Allora che successe però? Che questa cosa non poteva andare avanti, perché creava uno stress, un'angoscia profondissima. Vi ricordo che in questo periodo il problema della salvezza dell'anima era molto sentito, era il problema. Tutto il resto era secondario, quello che dovevi sapere era che eri salvo, non altro. E quindi si cominciò a ragionare nei vari circoli riformati, perché non è che ce ne fosse uno solo, anche lì vedremo che ci sono perlomeno due soluzioni che ci interessano molto, e da una parte, quella di Calvino, giusto appunto, si giunse a una idea. Calvino aveva elaborato il discorso della soggettività solamente religiosa di Lutero fino a dire che l'agire nel mondo andava a gloria del Signore. Di conseguenza aveva trasferito la dimensione religiosa nella dimensione quotidiana. Fino ad allora vi ricordo che quelli che volevano glorificare il Signore si facevano monaci, andavano via, si ritiravano dalla società normale, e quindi c'era una divisione piuttosto marcata. Con il protestantesimo calvinista questo discorso cambia, ovvero sia improvvisamente l'uomo può essere religioso all'interno della società. Questo chiaramente arriva insieme all'importanza crescente dell'agire in società che viene dall'economia. Teniamolo presente questo, ovviamente, no? Ci sono tutti questi processi culturali che si assommano. Quindi l'agire dell'uomo in società è all'ode di Dio. Visto che quello che conta è la dimensione economica, quella che si sta affermando sempre di più, la dimensione economica, ne deriva che agire economicamente con successo va a gloria di Dio. E allora ci si chiede: è possibile che uno che agisce a gloria di Dio così non sia salvo? La risposta, abbastanza ovviamente, è no. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che allora le opere non sono più, come diceva, come vorrebbe la Chiesa Cattolica, un modo per salvarsi, ma sono la dimostrazione del fatto che sei salvo. Non so se questo è chiaro. Chi ha successo nel mondo è salvo. Chi non ha successo nel mondo è condannato.
Era quello che diceva Weber.
Ci stiamo arrivando, infatti. Tutto questo è per arrivare è per arrivare a vero. È chiaro questo discorso? Vi ripeto che non è che uno deve essere d'accordo, deve saperlo. Come la gran parte delle cose che dico non implicano che voi siate d'accordo. Non interessa che voi siate d'accordo, anch'io non sono d'accordo. Ma sono cose che vanno sapute, perché hanno condizionato e condizionano il nostro mondo in modo assolutamente incredibile, una volta che ci facciamo caso. Quindi, ripercorrendo le tappe di questo discorso, che succede? Negazione dell'importanza delle opere da un punto di vista politico per Lutero, quindi affrancamento di tutti i fedeli tedeschi, comunque riformati, dalla tutela della Chiesa di Roma, trasformazione di questa situazione nella dottrina della grazia e della predestinazione da parte di Calvino principalmente, con un accento sempre crescente sulla dimensione mondana dell'agire. E di conseguenza, in finale, interpretazione dei risultati dell'azione mondana come conferma dell'essere salvi. Ovvero sia, chi ha successo nel mondo è salvo, perché il successo va a gloria di Dio, e sarebbe assurdo pensare che tu possa glorificare Dio essendo condannato. Allora, questa cosa ha delle conseguenze abbastanza ampie. prima di tutto è il primo caso nella storia culturale che noi conosciamo in cui la povertà si trova ad essere sanzionata da un punto di vista morale. Perché fino ad allora il povero era solo povero, possibilmente sfortunato, magari un tantino così pelandrone, ma comunque non c'era nessuna dimensione di condanna nella sua povertà. È chiaro che a questo punto questo non vale più, perché il povero è povero perché è condannato, quindi è cattivo. Non so se mi spiego. Tenete presente che le religioni tradizionali del libro, noi un po' meno perché ci stiamo perdendo un po' tutto, ma l'Islam per esempio pratica la beneficenza come obbligo, cioè una necessità di corrispondere a una percentuale dei guadagni in beneficenza sempre, perché tu devi aiutarlo l'altro. Nell'ottica della predestinazione calvinista questo aiuto non ha senso, perché l'altro è cattivo, è così perché è cattivo, non perché è stato sfortunato, non perché gli ha detto male, non perché poteva essere forse colpa sua, ma insomma comunque era una circostanza oggettiva, diventa un connotato morale. Il povero è cattivo perché è condannato, andrà all'inferno, e quindi io non devo spendere una lira di mio per aiutarlo, perché vado contro il giudizio di Dio. Allora vedete per esempio che questo discorso marca piuttosto profondamente le due ispirazioni occidentali verso il welfare. Dove il calvinismo ha attecchito di più, in un modo o nell'altro è passato in Inghilterra, in un modo o nell'altro è passato negli Stati Uniti, il welfare non c'è. Ma non è un problema di cattiveria, è un problema di categorie. Perché nel momento in cui decidi che l'altro è così per volontà superiore e per colpa sua, tu non hai nessun legame solidale nei suoi confronti, non ti interessa. Anzi, tendenzialmente l'altro non lo vedi proprio, lo rimuovi, te ne liberi. Non so se vi ricordate quello che abbiamo detto sulla purezza la settimana scorsa. Tu con l'altro non vuoi avere a che fare, perché l'altro rischia di contaminarti. Quindi, rimozione. Come leggevo ieri in un libro, com'era la questione? Gli Stati Uniti hanno il 5% della popolazione mondiale e il 25% della popolazione mondiale carceraria. Gli Stati Uniti c'è una densità dei carcerati che fa paura, perché il cattivo te lo togli, il cattivo non si rimette, non si riprende, non migliora. Non so quanti di voi abbiano visto, vedano CSI e questa serie di cose. Ecco, non so se avete fatto caso, ma l'atteggiamento della polizia verso chi ha già sbagliato non è mai un atteggiamento comprensivo, ma è sempre di certezza del rifare la cosa. Cioè non c'è mai nessuno che si salva, non so se avete fatto caso. Il cattivo è cattivo sempre, ha sbagliato a 18 anni, ma a 18 anni no, è uguale, è cattivo. Guardate che fatevi caso, è impressionante, cioè non c'è mai uno che è diventato meglio di quanti prima, è sempre definitivo. Perché? Perché c'è un immaginario dietro che è pesante. Capite? C'è un immaginario che è contro l'idea che tu possa migliorare, perché tu sei essenzialmente cattivo. E una volta che l'hai manifestato, chiuso. Non ho nessun bisogno di occuparmi di te, di migliorarti, tanto non potrei, a parte tutto, se pure volessi, non c'è nessuna ragione. Quindi vedete che queste scelte religiose hanno una lunga coda, non sono delle scelte che restano lì. Paradossalmente potremmo addirittura affermare che il tono della vita civica italiana è fortemente ancora influenzato dalla larghezza di vedute del cattolicesimo sul perdono. No, qui addirittura non solo non trattiamo male quelli che sbagliano, ma tendenzialmente ce li riprendiamo, li rimettiamo in mezzo ai piedi, non sbagli mai, puoi sempre diventare migliore, permettiamo, perdoniamo, facciamo un sacco di cose che sono una formalmente vicine al discorso della religione cattolica. Quindi l'influsso che a tutt'oggi la religione e le sue forme giocano sulla storia e sulla cultura dei popoli è marcatissimo. Ma questo non è il solo influsso che il calvinismo gioca sulla nostra vita, ce n'è uno molto più complicato, molto più ampio, ed è quello a cui si riferiva la vostra collega quando passiamo a ragionare su questo discorso in chiave weberiana, che Weber scrive un'opera fondamentale che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. E cosa ci dice Weber in quest'opera? opera che tra l'altro è mirata a contrastare Marx. Bisogna tenerlo presente perché è interessante. Weber ci dice che il capitalista, il protocapitalista, il primo capitalista non era mosso dalla cupidigia, non era mosso dall'aderire a delle regole economiche, che sarebbe stato quello che intendeva appunto Marx, bensì era mosso da un'esigenza religiosa. Ovvero sia, ci dice Weber, se è vero che il capitalista incarna il modello del salvo calvinista, vuol dire che nel suo comportamento la dimensione religiosa è centrale. E quindi cosa fa il capitalista? Il capitalista di fatto vede l'industria, vede il lavoro, vede la produzione non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di salvezza. Ovvero sia, per lui l'azienda è la garanzia dell'anima salva. Ed è per questo che il capitalista reinveste costantemente i suoi guadagni nell'azienda stessa, senza goderne. Qui, come troverete nel Kusch e come trovate nel mio testo, è in gioco questa figura dell'ascetismo secolare di cui parla Weber, ovvero sia del fatto che il fedele è asceta nel mondo, non da un'altra parte. Il protocapitalista, il capitalista ottocentesco tedesco, olandese, svizzero, di tutta quella parte lì, non gode delle sue ricchezze, non gli interessa. Non fa neanche la bella vita, ha due vestiti, ha una casa decente, ma lavora tutti i giorni dalle 7 alle 8, 7 di mattina, 8 di sera, anche più in là. Non ha un attimo di break, non si ferma. Ma non perché sia un pazzo scatenato che vuole assolutamente guadagnare sempre di più. Perché per lui quella prassi è la prassi che dimostra il suo essere salvo, è la prassi che gli permette di dormire sonni tranquilli la notte, perché il suo successo mondano è la garanzia del fatto che c'è un al di là, capite? E quindi questo, che è quello che invece gli economisti classici hanno scambiato come un tratto normale dell'economia, è ciò che permette il diffondersi del capitalismo, ovvero sia il fatto che il capitalismo si espande ad una velocità impressionante, perché i guadagni vengono tutti reinvestiti, perché non c'è nessuno che li torna per andare a fare farsi due settimane di ferie da una parte, o un grand tour per sei mesi in giro per il mondo, che non compra gioielli alla moglie, che non compra per sé niente che non sia dignitoso, perché è chiaro che la dignità è importante. Quindi tutta la potenzialità di questa nuova prassi viene automaticamente reinvestita all'interno della prassi stessa, potenziandola a dei livelli altrimenti inimmaginabili. Perché se i capitalisti avessero cominciato a dire, sai che c'è, io un po' lo metto da parte, ma un po' ci vado a donne, c'è il gioco d'azzardo, mi diverto, faccio cose, il tasso di espansione virale del capitalismo sarebbe stato estremamente più contenuto. E invece questo non accade, perché per i capitalisti il problema del capitalismo era un problema religioso, era una garanzia costante, una conferma costante, quotidiana, del fatto che sì, sei salvo. Capite? Questa cosa di Weber è abbastanza importante. È importante perché implicherebbe, se noi ragionassimo per assurdo, delle conseguenze. Ovvero sia, implicherebbe per esempio che al perdersi della motivazione religiosa, i modi del capitalismo dovrebbero cambiare. No? Se per caso questa spinta, questa pulsione alla salvezza dell'anima, quindi questa esigenza di confermare quotidianamente la propria salvezza, dovesse perdere di rilevanza, che succederebbe? Succederebbe che il capitalista probabilmente comincerebbe a dirsi, ma tutti questi soldi perché devo reinvestirli nella mia azienda? Me li godo. No? Perché non c'è nessun motivo per cui io non me li debba godere. Quindi noi assisteremmo a un ceto capitalista che non è più tanto attento al possesso, alla proprietà, all'industria, al buon nome dell'industria e via discorrendo, ma è attento a cosa? Ai risultati economici del suo lavoro. E che a un certo punto dice, sai che c'è? Io questi soldi me li porto via e me ne vado a Santo Domingo, me ne vado ai Caraibi, me ne vado nel sud-est asiatico. Aspetta che vi faccia pure i nomi, oppure avete riconosciuti già i vostri capitalisti in questione. Succede così oggi, Non è strano se ragioni con l'ottica weberiana. Tutto quello che apparentemente l'economista non capisce più, ci sono fior di economisti che si interrogano sul perché gli industriali non reinvestano i loro guadagni nell'azienda. Perché non era un problema economico, era un problema religioso, direbbe Weber. Lo facevano perché volevano delle cose. Oggi che non le vogliono più, reinvestire nell'azienda non ha senso. Anzi, noi oggi viviamo in un tempo, come saprete, in cui godi l'attimo, la conquista del presente. Siamo qui, siamo ricchi, siamo giovani, siamo belli, e vuoi che io lavori 14 ore al giorno e reinvesta tutto quello che guadagno per questi 4 percenti? Ma chi se ne frega? Io chiudo, mi trasferisco in India, mi trasferisco in zone di libero scambio assortite in giro per il mondo. Non ho nessun interesse a reinvestire, perché non ha più senso. Il senso del reinvestire non era economico, era religioso, dice Weber. Cosa sulla quale si può discutere, ma casualmente descrive perfettamente quello che sta accadendo oggi. Ed è stata scritta 100 anni fa. Ma descrive perfettamente quello che accade oggi. A parte tutto, descrive anche la transizione dal capitalista al manager, che Weber non ha visto, neanche Marx, che altrimenti sarebbe incomprensibile. No? Perché il capitalista era lui che doveva salvarsi, non un altro. Gli interessava il giusto che ci fosse un altro che stava lì a fare i soldi per lui, perché poi chi è che si salvava? Il manager o il capitalista? Cominciava a diventare un po' complicato. Allora, finché regge il discorso del capitalismo iniziale, dei grandi capitani d'industria, non so se vi ricordate, quindi Ford, i grandi nomi, eccetera, sono loro che comandano, e non t'azzardi a dire ah su quello che decidono, perché la responsabilità è tutta loro. Man mano che questo discorso cede, cos'è che diventa più importante? Diventa più importante ottenere dei risultati, la famosa massimizzazione dell'azione. Allora, a quel punto, siccome non è più in gioco la salvezza dell'anima, ma un problema economico, allora a quel punto è meglio che io mi rivolga a qualcuno che è più bravo di me. Ma se io stessi ragionando in termini religiosi, questo non lo farei mai, perché non avrebbe senso. Quindi vedete che il cambiare della scena economica è scandito abbastanza precisamente dallo svaporare della dimensione religiosa. Man mano che la religione non è più un problema, noi abbiamo dei comportamenti economici che sono sempre diversi, sempre più diversi da quelli che erano quelli del capitalismo iniziale, fino ad arrivare all'oggi in cui non avere qualcosa è addirittura controproducente rispetto al poterlo utilizzare. Quella che Rifkin chiama l'era dell'accesso, che di per sé di nuovo sarebbe inconcepibile in un'ottica salvifica. Ma l'ottica salvifica ce la siamo giocata, perché la desecolarizzazione, la secolarizzazione, la desacralizzazione, tutta una serie di processi che sono stati descritti, sono stati fomentati anche dal razionalismo imperante e via discorrendo, ci hanno fatto decidere che per noi non è un problema, che comunque, ad ogni modo, male che vada, saremo tutti salvi, perché l'inferno pure è un'altra cosa che si è un po' persa, tutta sta paura non la fa più, chi vuoi che si perda a perdere tempo a mandarti all'inferno, che in un modo o nell'altro ti salverai, e comunque non è un tuo problema perché non ci credi, per cui in via di massima la questione si è spenta. Per quello che riguarda le economie esistenziali, è un discorso che non mi interessa perché ognuno lo affronta come crede, ma da un punto di vista di contraccolpi sul sociale, questi sono omicidiali. Perché vanno a ledere, guarda caso, cosa? Il discorso di fiducia che ti legava al capitalista, in qualche misura. No? Quello per cui abbiamo visto che l'industrializzazione non è soltanto un qualcuno che costruisce una fabbrica, ma è un impeto all'intero territorio nel quale l'industria viene accesa, viene avviata, un qualcosa che porta ricchezza a coloro che ci lavorano, che probabilmente porta un loro sviluppo anche personale, un loro sviluppo lavorativo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa dimensione aveva senso finché c'era ricaduta dei guadagni sul territorio. Nel momento in cui la ricaduta dei guadagni non c'è più, perché l'attenzione del proprietario dell'azienda, che tra l'altro ormai è una proprietà frazionata, quindi una società per azioni nella quale ci sono sindaci, collegi, tutta una serie di cose complicatissime, la loro prima preoccupazione è portare a casa loro i soldi, non restituirli al territorio. Il territorio non è importante. Quindi l'industrializzazione paga il giusto ormai. Tant'è vero che la grandissima parte delle grandi industrie si libera degli stabilimenti di produzione, delega, no? outsourcing, li manda a far costruire in sud-est asiatico, in Indonesia, in tutta una serie di luoghi dove ci sono dei particolari sistemi di regole per i quali stiamo tornando di fatto allo schiavismo, cosa che ci interesserà quando andremo a vedere un attimo meglio la prima parte del mio libro. Quindi, come vedete, tutto quel discorso che abbiamo fatto sull'importanza dell'etica e il confronto fra etica e economia si chiarisce molto bene anche da questo punto di vista, nel senso che la dimensione etica dell'economia per un certo lasso di tempo c'era, perché l'economia non era economia. L'economia era strumentale alla religione, e la religione da questo punto di vista è etica. Ma nel momento in cui la religione abbandona l'economia, nel momento in cui rimane solo l'economia, l'economia di etico non ha nulla. L'economia, come abbiamo visto, è mossa soltanto dalla leva della massimizzazione dei profitti. Qualunque cosa va bene, purché si riesca a guadagnare di più. Bene, una domanda teoricamente sarebbe stata probabilmente plausibile, nel senso che quando vi ho detto poco fa che il welfare marca una distinzione piuttosto chiara tra coloro che accedono a un tipo di visione come la nostra, quindi di non stigmatizzazione del povero, e coloro i quali invece nel povero vedono un cattivo, la Germania è con noi. Il welfare normalmente è non praticato nei paesi anglosassoni. E com'è che la Germania è con noi? Può essere un problema interessante, voglio dire, vi faccio presente che il modello renano è il modello di un capitalismo sociale. Il modello italiano è quello di un capitalismo familiare, per cui abbiamo tutta una serie di etichette che smentiscono o perlomeno accentuano un versante relazionale che nel capitalismo anglosassone non c'è. E quindi abbiamo da spiegarci come diavolo è possibile che questo calvinismo poi non sia passato. Il calvinismo non è passato in Germania perché, come vi avevo detto prima, non è la sola risposta. Tenete presente che l'elaborazione teorica protestante per svariati secoli si interroga sul come risolvere la questione della predestinazione. E quello che dicono i calvinisti è una cosa, quello che dicono altri protestanti è un'altra. Ovvero sia, non c'è una omologia, non c'è accordo, anzi arriviamo a degli opposti netti, tant'è vero che il movimento che causa questa accentuazione sociale del welfare tedesco è il pietismo, che è una delle correnti più importanti del protestantesimo, della quale per esempio un grande studioso che è Isaiah Berlin, che poi probabilmente leggeremo, ci dice che non abbiamo ancora capito quanto influsso esso abbia avuto sulla cultura occidentale. Pietismo del quale noi italiani sappiamo poco e nulla, tanto per cambiare, tranne che si chiama così con un chiaro rimando a quella che è la famosa Pietas latina. Pietà latina che ci dà la dimensione opposta a quella che vi ho appena descritto nel trattare i più sfortunati, no? La pietà è compassione, la pietà è vicinanza, la pietà è sforzo per cura, potrei addirittura dire. Quindi il fatto che esista una corrente potente, ma molto potente, Schleiermacher, Goethe, tutti i filosofi idealisti, i grandi artisti, sono tutti quanti dei fratelli morali, che era una delle fratellanze appunto che praticava più intensamente il pietismo. Ecco, il pietismo risponde alla questione della salvezza dell'anima in un altro modo. Il pietismo sostiene che colui che si spende per l'altro è salvo. Cioè l'indice della salvezza è la disponibilità a legarsi a qualcun altro, a investire su qualcun altro, a stare accanto, a essere solidale. Quindi l'opposto assoluto di quello che diceva il calvinismo. ovvero sia il pietismo riscopre quello che è il valore tedesco per antonomasia, quello che vi dicevo, il valore della comunità, il valore dello stare insieme, il valore dell'appartenere, e lo riveste di una nuova di un nuovo vigore, di una nuova energia, no? Lo ravviva, lo, come dire, direi lo pompa, se vogliamo usare un termine molto corrente. E così facendo pone dei presupposti assolutamente incredibili per quello che accadrà in seguito, perché chiaramente, vi faccio presente che siamo nel 1800, vi ricordo che una delle dinamiche più importanti a livello macro in questo periodo è la nascita e il consolidarsi degli stati-nazione, e vi ricordo che la Germania da questo punto di vista non è che stia particolarmente bene, la Germania sta più o meno come noi, ovvero sia è frammentata in principati, baronie, piccoli staterelli, città indipendenti, una bolgia infernale. Che succede? Che attraverso il pietismo viene a connotarsi positivamente da un punto di vista politico e religioso l'appartenenza alla nazione. Ovvero sia attraverso il pietismo nasce il patriottismo, cosa che era inedita, non c'era mai stato fino ad allora, nessuno aveva mai pensato che potesse immolarsi per la sua nazione. Però la nazione è l'immagine della Chiesa celeste in quest'ottica, la comunità dei fedeli, la comunità dei credenti è veramente ecclesia. Torniamo, come vedete, verso degli accenti che qui si sono un tantino persi, mentre invece lì vengono ravvivati, restituiti a una efficacia pratica, e quindi è benemerito colui che si immola per la sua nazione. Quindi l'amor di patria diventa un dato fondamentale, centrale.
Fonte di salvezza.
Anche fonte di salvezza, ovviamente. Ma non fonte di salvezza, conferma di salvezza, siamo sempre nello stesso discorso che facevamo prima, non è che immolarsi cambi qualcosa, però di fatto vuol dire che già da prima eri buono, insomma, fondamentalmente eri bravo. E questo amor di patria evidentemente è una delle correnti che poi diventeranno, come vedete qui le cose cambiano col passare del tempo, un amor di patria che inizialmente è assolutamente puro, è quasi encomiabile, col passare del tempo e col cambiare delle circostanze diventerà la radice del nazionalismo tedesco. Un altro dei motivi per cui i comportamenti nazisti non sono così semplici da analizzare, perché si arriva da 150 anni di elaborazioni particolari sul ruolo della madre Germania, sull'importanza che ha servito la madre Germania, sulla statura della madre Germania, e tutto questo viene a scontrarsi con cosa? Con dei comportamenti internazionali assolutamente opposti, perché a seguito della prima guerra mondiale la Germania verrà ridotta in una situazione di assoluta impotenza, la Germania viene condannata a implodere fondamentalmente, tant'è vero che Weimar arriverà a una delle inflazioni più galoppanti mai sentite, che ancora oggi si utilizza come metro di paragone rispetto a quello che accade, e ovviamente arriverà Hitler, il quale manipola genialmente, su questo c'è poco da fare, tutti questi miti: il mito del sangue, dell'appartenenza, il mito della nazione tedesca, il mito della missione della nazione tedesca, che evidentemente, se tenete d'occhio il parallelo svilupparsi di questi discorsi, da una parte abbiamo il pietismo che incensa il nazionalismo e il patriottismo, dall'altra abbiamo sempre quello che dicevamo l'altra volta, ovvero sia l'evoluzionismo che sostiene che una nazione in Europa è chiamata a guidare le altre. E indovinate un po' qual è la nazione in questione? Facile. Quindi, come vedete, certo col senno di poi, ma i passi che hanno portato al nazismo e alla seconda guerra mondiale sono già tutti lì da secoli, sono tutti processi che pian piano, che non vengono riconosciuti spesso e volentieri, che hanno delle come dire, delle evoluzioni che non sono necessarie. Sarebbe bastato che nel 1870 vincessero i francesi, sarebbe bastato che nella prima guerra mondiale gli equilibri fossero diversi, sarebbero bastate tante cose per avere un'Europa completamente diversa da quella che abbiamo noi oggi. Però l'Europa che abbiamo noi oggi è in parte, come dire, nasce in parte da errori di valutazione culturale, dal fatto che nessuno allora lesse la Germania come così diversa da noi, perché tutti ragionavano sul crinale, quello ideologico del quale parleremo, che abbiamo già cominciato a vedere più volte, della comune cultura occidentale, per cui ciò che pensavano i francesi era esattamente ciò che pensavano i tedeschi facevano le cose per i motivi che i francesi trovavano ovvi. Il problema è che l'ovvio francese, come dovrebbe essere ormai chiaro, non è l'ovvio tedesco, e quindi quel tipo di accanimento era ben lungi dall'essere intelligente, ma era assolutamente controproducente, perché di fatto ha generato una bomba orologeria che poi ci ha scoppiato in mezzo ai piedi. Chiaramente vi ricordo, come vi ho detto prima, che il tedesco veniva da 400 anni di abitudine a separare la sfera interiore dalla sfera politica, veniva da secoli di attenzione, spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda i pietisti, di attenzione alla patria come oggetto di devozione, come oggetto di radicamento, come fattore identitario, come fattore religioso. Quindi c'erano in ballo un'infinità di discorsi nel nazismo, che il nazismo ha sfruttato in modo geniale. Vi ripeto, il nazismo ha scelto una serie di simboli che sono tra i simboli più potenti al mondo, perché la svastica è il primo simbolo del quale noi abbiamo notizia, ce lo portiamo dentro a livello genetico quasi. Perciò tutta la coreografia delle parate, tutta la propaganda in cui i tedeschi sono stati assolutamente da manuale, non hanno fatto che incidere e potenziare una serie di aspetti che erano già lì, che potevano diventare positivi o negativi, hanno preso un certo andazzo, perché oramai direi che lo dovreste sapere che non ci sono processi buoni e processi cattivi a priori. I processi diventano, portano a, quando si uniscono, quando si separano, questo fanno. E noi in qualche modo dovremmo avere una certa sensibilità per rendercene conto, per vedere verso dove vanno certe direzioni nel medio-lungo periodo, non soltanto nell'immediato della vendetta, della rivincita, della paura per il tedesco e via discorrendo. Tenete anche presente che il tedesco in questione è, per altri versi, un avversario culturale. E qui ci portiamo a un altro capitolo del Kusch, che è la parte proprio iniziale, ed è quella dell'opposizione fra civilisation e culture, che per un altro verso, per un altro livello, ci sta comunque dicendo le stesse cose, di fatto. Ovvero sia il momento in cui si comincia a mettere a fuoco il dibattito sulla cultura. Cos'è questa benedetta cultura? L'abbiamo detto e ripetuto, ma qui lo vediamo nel farsi. Allora, la cultura è cultura oggettiva e universale o è cultura soggettiva e individuale? Parliamo di cultura con la C maiuscola o parliamo di culture con la C minuscola? Quello che abbiamo visto essere il dibattito centrale all'inizio della fondazione dell'antropologia, quindi da una parte abbiamo Taylor, dall'altra parte abbiamo, come abbiamo visto, Boas, abbiamo Levi Brühl, abbiamo tutta una serie di nomi, da un'altra parte ancora abbiamo il famoso, non mi ricordo più come si chiama, Malinowski, insomma tutta una serie di autori, Durkheim, che no, sono sia di frontiera tra sociologia e antropologia che comunque autori prettamente schierati per uno o per l'altro verso. Ecco, tutto questo dibattito noi lo troviamo qualche secolo prima, quando si sceglie il termine con cui descrivere la cultura. Come si sceglie questo benedetto termine? Allora, il termine, come vi dovrei aver detto, nasce nel 1700 in Francia, e inizialmente il termine utilizzato è culture, il cui etimo è un etimo agricolo, sta per coltivazione. Ovvero sia, in questo senso, quindi, la cultura è la cultura dell'uomo colto, quindi la cultura del raffinato, la cultura fatta d'arte, fatta di saperi umanistici, la cultura del liceo classico, in qualche modo. E questa è la prima accezione in cui compare. Poi, pian piano, l'accento va spostandosi dalla persona colta alla cultura nella quale la persona si muove. Quindi passiamo da una cultura soggettiva a una cultura oggettiva. E il termine, per chiarire questo discorso, diventa civilizzazione, non è più cultura, ma civiltà o civilizzazione, entrambi utilizzati in italiano. Vi faccio presente che i francesi non usano il termine globalizzazione, oggi usano mondializzazione, quindi tenete presente che i termini sono importanti. leggere un termine già vi dice chi avete davanti e quali posizioni ideologiche, anche in questo discorso. Parlare di mondializzazione è tutta un'altra cosa che non parlare di globalizzazione, anche se parliamo apparentemente dello stesso discorso. Quindi in questo caso parlare di culture o civilization comincia a essere già diverso in Francia, ma diventa molto diverso quando la questione si propone nel conflitto con la Germania, perché la Germania, non a torto, vede in questo accento sulla cultura moderna, sulla cultura, come dire, direi effimera in qualche modo, se vogliamo usare un aggettivo corrente, nella cultura superficiale dei grandi palazzi, dei balli d'opera, dello sciupio vistoso della corte di Versailles, tutta questa serie di cose, una grossa minaccia per sé. Perché qual è il problema? Il problema è che la civilisation è una, non sono tante. Cioè l'afflato universalistico della cultura francese già comincia a manifestarsi. Non ci sono tante culture, ce n'è una sola, quella con la C maiuscola, che è, guarda caso, la civilisation. Quindi qui vedete che collidono tutti quei processi anche evoluzionisti, tutti quei processi di valutazione dell'eurocentrismo e dell'etnocentrismo. Nell'ambito della cultura europea occidentale, una cultura è la più importante, e casualmente assomiglia tantissimo alla cultura francese. Questa cosa ai tedeschi ovviamente non piace, perché i tedeschi vengono da già 200 rotti anni di coltivazione della loro cultura, una cultura interiore, una cultura diversa, una cultura severa, abbiamo visto, no? Il tedesco non spende per il lusso, non frequenta i locali, non compra le carrozze, non compra le ville, il tedesco spende per salvare la sua anima, basta. Quindi non è un tipo molto sociale, non fa jet set, il tedesco è un po' tartufo, un po' tudero, lo sappiamo tutti, anche a livello di stereotipo ancora gira questo discorso, no? E quindi l'idea che la cultura dovesse essere soltanto fatta come era la cultura francese, che in quel periodo era Parigi la capitale dei lumi, la capitale Ville Lumière, tutta una serie di cose assolutamente mirabolanti, ai tedeschi non andava giù per niente. Tra l'altro faccio presente che il francese in quel periodo era la lingua franca, cioè non l'inglese, ma il francese era la lingua delle classi colte, la lingua dell'aristocrazia, la lingua dei diplomatici. Chi era in, se vogliamo usare queste categorie che non erano molto frequentate ma si prestano abbastanza, parlava francese, tant'è vero che alle corti dei principi e dei nobili tedeschi si parlava francese e il personale amministrativo era fatto venire da Francia, cosa che i tedeschi non apprezzavano neanche un po'. Quindi mentre in Francia nobiltà e borghesia in qualche modo a seguito della rivoluzione convivono, in Germania si pongono le une contro le altre. E questa opposizione interna alla cultura tedesca si struttura, guarda caso, sulla vicinanza o meno alla Francia. Per cui mentre la cultura alta tedesca, diciamo alta da un punto di vista gerarchico, quindi la nobiltà, l'aristocrazia, parla francese, guarda a Parigi per le sue mode, per i suoi modi di fare, per le sue strategie amministrative, eccetera, eccetera, la borghesia tedesca, che sta emergendo faticosamente da tutto questo bailamme di divisioni e di difficoltà storiche, parla tedesco e propugna un'altra idea di cultura, che è appunto la Kultur, che è molto più vicina a ciò che abbiamo detto della cultura soggettiva che non a una cultura oggettiva. E questa cultura soggettiva è nutrita evidentemente dall'accento religioso, dall'accento di salvezza, dall'accento dell'importanza che aveva dato Lutero a questo genere di ispirazione e di riflessione interiore, che era quella attraverso la quale tu raggiungevi Dio in un modo o nell'altro. Quindi vedete che questi comportamenti culturali, queste scelte di campo hanno una storia alle spalle impressionante, estremamente affascinante, complessa, che non è rimovibile dall'oggi al domani. Non c'era nessuna difficoltà nell'immaginare che questa rivalità sarebbe andata avanti a lungo. Vi faccio presente che è importantissimo notare come oggi questa rivalità in qualche modo sembri essersi risolta, perché l'Unione Europea di fatto spesso e volentieri si basa su un accordo Francia-Germania, che non vuol dire che improvvisamente si sia diventati tutti uguali, ma che alcuni conti, no? A seguito della Seconda Guerra Mondiale e di quel finimondo che portò con sé la Seconda Guerra Mondiale, si sono saldati, che è uno di quei fatti sui quali spesso non ragioniamo, ma che invece meriterebbero un tantino più d'attenzione. Quindi abbiamo detto civilizzazione da una parte, accento su una cultura oggettiva, una cultura scenografica, una cultura ricca di effetti speciali, paillette e sbrilluccichi, dall'altra parte invece la sobrietà tedesca, l'attenzione alla vita interiore, l'attenzione a una dimensione spirituale e non particolarmente, come dire, connessa con l'esterno. Da un punto di vista consumistico, qual è quella più utile di queste due culture? Sicuramente quella francese. Una cultura consumista, che comunque si avvia ad essere consumista, difficilmente può permettersi di essere introversa, interiore, del non valutare quello che è l'esterno e via discorrendo. Quindi, come vedremo, ma intanto ve lo accenno, uno dei legami e delle questioni più strane che ci vengono da questo discorso è una serie di accenti sbilanciati su comportamenti che vengono poi messi al servizio del consumismo. Soprattutto il valore importante, il valore centrale che deriva da questo discorso tedesco alla nostra cultura è quello dell'originalità soggettiva, perché è ovvio che il risultato della strategia luterana era quello di far sentire ciascuno veramente originale, perché ciascuno passava il gran tempo della sua vita a costruire la sua interiorità. Il dialogo interiore, la cultura soggettiva erano elevatissimi in Germania, tant'è vero che il personaggio pubblico in Germania per antonomasia non è il politico, non è il militare, ma è l'intellettuale. Quando arriva Napoleone, Goethe va a incontrarlo, non altri. Non vanno ambasciatori, non vanno principi, va l'intellettuale, perché l'intellettuale è il tedesco. La figura tedesca per antonomasia è l'intellettuale, è colui che cura se stesso. Tant'è vero che la università moderna, quella nella quale siamo indegnamente, nasce in Germania, viene fondata da un filosofo che si chiama Humboldt. Tant'è vero che la Università tedesca di Berlino di oggi è ancora intitolata da lui. La riforma che ha portato l'università a diventare ciò che è una riforma tedesca, e per questo l'università teoricamente dovrebbe essere di sprone alla costruzione di una cultura soggettiva, perché è stata pensata così, non è stata pensata per essere utile, è stata pensata per essere costruttiva, per essere significativa a livello spirituale. Domande?
Io vorrei fare uno, non so quanto può interessare tutti quanti.
Se la fanno interessare, come si dice.
Dunque, l'economia tedesca è dominata da questo ascetismo secolare, quindi l'arricchimento per salvarsi. E c'è questa cassa sociale elevata, diciamo, che tutte le donne spendono. Poi c'è un'altra bassa che praticamente è destinata a morire perché è cattiva, cioè hanno salvato perché è cattiva, che prima era in questo limbo. Non c'è una fascia intermedia, magari piccoli artigiani, perché altrimenti l'economia in Germania in quel periodo si muoveva?
Beh, diciamo che bisogna cercare di non radicalizzare le visioni, nel senso che effettivamente certo che c'è una fascia, diciamo, di quello che noi chiamiamo medio-piccola borghesia, però non è calvinista, è pietista, è quello il punto della questione. Allora, da un certo punto di vista, le classi ovviamente fanno delle scelte religiose che sono congruenti con il loro trovarsi nella stratificazione in cui sono. Per cui c'è una rilevanza di calvinisti fra i protocapitalisti e c'è una maggioranza di pietisti nelle altre classi. E questo in qualche modo, come dire, ci permette di descrivere la situazione della stratificazione sociale come era poi realmente una questione. Perché ognuno cerca le sue risposte negli strumenti e nei set di valori e delle proposte che vengono effettuate. Però è chiaro che si tratta di una situazione che è comunque conflittuale, ovviamente, no? Perché i punti di vista sulla stessa situazione, per esempio in questo caso la povertà, noi la vediamo da un certo punto di vista se facciamo parte di una delle sette riformate, la vediamo da un punto di vista assolutamente opposto se facciamo parte di un'altra delle sette riformate, che teoricamente dovrebbero essere tutte coerenti contro Roma. Per cui, come vedete, quello che va sottolineato di questo discorso è che le culture sono intimamente contraddittorie, non c'è una cultura tedesca omogenea. Per quello che noi abbiamo detto fino adesso, bisogna cominciare a problematizzarlo, ovvero sia le culture oggettive non sono tutte coerenti. Questo l'abbiamo accennato già quando abbiamo parlato della differenza dei valori, no? Del fatto che ci sono alcune visioni valoriali, altre visioni valoriali, la democrazia, Però bisogna cominciare a porsi il problema e a capire che effettivamente nell'interno della nostra cultura stessa, quindi nella cultura italiana, nella cultura tedesca, nella cultura francese, ci sono correnti opposte che confliggono costantemente, che una volta prendono guadagnano il predominio, una volta lo perdono, vengono censurate, vengono rimosse, vengono cancellate, si prova a cancellarle e via discorrendo. La cultura tedesca per un lungo periodo è stata effettivamente ridotta al silenzio. Tutti i suoi esponenti sono stati tacciati di una serie di difetti. Allora erano ebrei, allora erano matti, allora erano qualcos'altro, socialisti e via discorrendo. Tutti quelli che parlavano diversamente. Però quelli che parlavano diversamente hanno fatto comunque una cultura diversa attraverso Humboldt, attraverso Goethe, attraverso Simmel, attraverso questi autori di cui ci stiamo occupando. Ancora Berlin, Herder, che vedremo e via discorrendo. Quindi quello che conta però è questo, è rendersi, cominciare a rendersi conto del fatto che le culture non sono coerenti. Nella stessa cultura francese, a fronte degli enciclopedisti e degli illuministi che propugnano la civilisation, come abbiamo visto, c'è Rousseau che scrive una lettera contro i teatri, che non vuole teatri, che è convinto che i teatri siano un fattore di corruzione morale e che siano dei fondi sprecati e buttati dalla finestra. Rousseau va in Svizzera, evidentemente. Però, come vedete, in seno alla cultura francese, quella in cui noi normalmente mettiamo Rousseau accanto a Diderot e D'Alembert, c'erano dei conflitti assolutamente marcati, anche nella cultura francese. Quindi immaginarci delle culture omogenee è ridicolo. Quello che possiamo e dobbiamo fare è immaginarci delle versioni culturali predominanti. Per cui per la cultura francese predominante e la cultura tedesca predominante si scontravano, ma all'interno della Francia e all'interno della Germania c'erano culture che fra loro erano in lotta. E questo è quello che accade costantemente, cioè perenne conflitto, c'è sempre costantemente la guerra, come diceva Eraclito.